Dunque, buongiorno a tutte e tutti. Scusate per quella presentazione, quella musica non l'ho scelta io. Comunque, oggi facciamo il punto sulla questione del vaccino visto dalla Gran Bretagna. Come sapete, il Regno Unito è stato il primo paese ad approvare il vaccino Pfizer-BioNTech e questo è avvenuto mercoledì 2 dicembre, quindi già 2 settimane fa, e poi hanno cominciato a somministrare il vaccino la settimana seguente, martedì 8 dicembre, inizialmente indirizzate alle persone con più di 80 anni, chi stava in un RSA, il personale delle varie RSA in Gran Bretagna, come è successo anche in Italia, c'è stata una strage all'interno di queste strutture, nonché anche per il personale sanitario, i cosiddetti frontline workers, i lavoratori che lavorano in prima linea nel servizio sanitario. Dunque, quindi, cosa significa questo primato per la Gran Bretagna? È stata una decisione azzardata, rispecchia qualche chiave in più, qualche capacità in più? Dunque, innanzitutto c'è da sottolineare che c'è stato un inevitabile legame con la questione Brexit, quindi dopo l'approvazione 2 settimane fa, subito alcuni ministri hanno sottolineato che grazie a Brexit la Gran Bretagna, adesso avendo spezzato le catene dell'Unione Europea, è riuscito a accelerare questa approvazione, e quindi con queste dichiarazione appunto quasi inevitabile troviamo un ministro come Gavin Williamson, che è il ministro dell'educazione, che addirittura dice che questa approvazione è perché il paese, il Regno Unito, ha degli scienziati molto migliori che in Francia, Belgio e negli Stati Uniti. E addirittura, proseguendo, ha sottolineato che noi sostanzialmente siamo, per citarlo, siamo un paese migliore di ognuno di loro. Poi qualche giorno dopo, questo è successo il giorno dopo alla radio, che è stato intervistato, poi qualche giorno dopo addirittura abbiamo il ministro della salute Matt Hancock che si mette a piangere in televisione, sia per l'orgoglio sia per questo momento di sollievo rispetto a questo stress dell'ultimo anno, uno stress anche molto personale, perché molto spesso questo ministro Matt Hancock è stato preso di mira come responsabile di molte scelte scellerate e scelte anche senza molto senso, e quindi appunto sottolineando di nuovo queste idee dell'orgoglio, no? Come il primo paese di approvare questo vaccino, e di vedere oramai la luce alla fine del tunnel rispetto alla pandemia. Ecco, se queste sono state reazioni inevitabili, ci sono state pure delle reazioni di tutto diverso, anche sulla stampa britannica, che subito si sono messi anche a deridere queste reazioni di un governo che comunque non si è mostrata spesso all'altezza di gestire questa emergenza. E quindi è stato più volte sottolineato, non solo dalla stampa, la solita stampa centrosinistra, Guardian, Independent, ma anche i broadsheet come il Times, Telegraph, anche i vari tabloid, che effettivamente dire che in qualche modo la Gran Bretagna ha gli scienziati migliori si può solo fermare alla questione dell'agenzia dell'approvazione, perché in realtà per quanto riguarda questo vaccino la Gran Bretagna non ha avuto nessun ruolo nello sviluppo di questo vaccino, che come si sa è un rapporto tra il mega azienda farmaceutica Pfizer e questa impresa medica biotecnica tedesca BioNTech. E molti hanno sottolineato che in realtà le persone che hanno creato questo vaccino sono figli di migranti, due figli di turchi che erano emigrati in Germania negli anni 60, quindi era per sottolineare anche deridere la reazione da parte del governo, che tutti più o meno si aspettavano. Poi ci sono state anche delle reazioni forti da parte di, per esempio, Guido Rasi, che è l'ex capo dell'Agenzia di Medicina Europea, che ha sottolineato la questione politica, che la Gran Bretagna l'ha approvata in fretta anche per sottolineare questo divorzio, queste nuove capacità gestionali su questa vicenda in particolare, ma anche sottolineato che in realtà hanno solo preso in questione dei dati parziali. Anche addirittura Anthony Fauci, figura oramai molto famoso, questo immunologo statunitense che spesso è stato in una guerra di parole con Presidente Trump, capo dell'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive negli Stati Uniti, anche lui il giorno dopo ha detto che i britannici avevano preso i dati forniti direttamente da Pfizer. È come, citando le sue parole, è come se un maratonetta aggiungesse la gara in finale, cioè tagliando facendo tutte le scorciatoie e arrivando a vincere nell'ultima parte della gara. E anche se il giorno dopo ha dovuto ricorrere ai ripari dicendo no, in realtà ho piena fiducia nell'opinione delle scienziate britanniche, le ammiro, in realtà era più una preoccupazione verso la situazione negli Stati Uniti, dove c'è una grande mancanza di fiducia verso i vaccini, che si presuppone che almeno una metà della popolazione non si farebbe vaccinare, e quindi ci vuole più cautela in nel contesto statunitense. Detto questo, 4 giorni fa l'FDA, Food and Drug Administration, ha approvato in maniera o comunque emergenziale lo stesso vaccino. E infatti oggigiorno abbiamo un tot di paesi, oltre la Gran Bretagna c'è Canada, Stati Uniti, Bahrain e l'Arabia Saudita, che hanno appunto approvato il vaccino. Dunque, quindi questa è i fatti che all'inizio di questa vicenda, e come è stato anche riportato dalla stampa italiana, qualche giorno dopo esce questa notizia che due personali degli ospedali hanno avuto delle reazioni allergiche molto forti, e quindi sottolineando che in realtà c'era ancora molto da capire rispetto all'impatto e agli effetti di questo stesso vaccino, e quindi anche se non se ne è parlato più di tanto nel Regno Unito, comunque si è cominciato anche di pensare in maniera più attenta a come organizzare, come gestire il cosiddetto rollout, cioè la vaccinazione di massa di questo vaccino. Punto, come ho detto prima, martedì scorso sono stati vaccinati le prime persone, chiaramente alcune poi sono diventate personaggi pubblici, alcuni novantenne che poi in realtà non avendo nessuna idea delle figure pubbliche sui mass media sono stati presi quasi come degli eroi nazionali, perché in realtà tutta la le beghe tra questi personaggi giornalisti pubblici che si sono anche lasciati anche essere presi in giro da questi novantenni dicendo: ma voi chi siete? Io l'ho preso perché oramai ho voglia di riabbracciare la mia famiglia, eccetera eccetera. Quindi abbiamo questo aspetto, il classico aspetto umano, in cui hanno preso tipo la prima persona, una donna di 93 anni che è stata vaccinata, poi un signore di 91 anni che era molto attivo nel movimento anti-apartheid, che era molto amico, un amico personale di Desmond Tutu, e quindi anche lui con una figura al di fuori di tutte le beghe che ci sono state negli ultimi anni, che era in qualche modo, in questi ultimi mesi rispetto al Covid, quindi in qualche modo per di nuovo questa idea di una specie di sollievo, si può tornare al senso comune, il buon senso britannico, noi andiamo avanti con questo vaccino, magari con cautela, però grazie a Dio che noi possiamo cominciare anche a vedere la luce alla fine del tunnel. Però dopo questa euforia iniziale sono cominciati a uscire dei primi problemi, molti problemi appunto legati anche alla questione Brexit. Innanzitutto c'è da dire che il vaccino viene prodotto in Belgio e quindi già subito dai primi giorni si è dovuto ricorrere ai ripari, perché si prevede dei grossi problemi ai porti britannici dopo il primo gennaio, e quindi c'è il rischio che i camion che devono portare il vaccino in Gran Bretagna avranno problemi ad arrivare in tempo, perché ci sono una serie di questioni logistiche, innanzitutto la necessità di tenere il vaccino a meno 70 gradi e una serie di altre cose. Quindi cosa hanno fatto il governo? Hanno deciso di mettere a disposizione degli aerei militari per andare in Belgio a riportare i 40 milioni di dosi, chiaramente in diverse tappe, in Gran Bretagna. Quindi c'è questo aspetto che si lega appunto, da una parte si parla del Brexit, che di fatto ha fatto sì che l'Inghilterra e la Gran Bretagna è riuscita ad accelerare l'approvazione, ma dall'altra parte si trova anche in una situazione problematica rispetto alla questione logistica del vaccino. Poi altre questioni da sottolineare, che non è una questione semplice da somministrare milioni, almeno nel caso di Pfizer sono 40 milioni, che sono, vuol dire, siccome ognuno deve prendere due dosi, sono per 20 milioni di persone eventualmente. Ma ci sono chiaramente una serie di questioni da non poco. Quindi innanzitutto in Gran Bretagna c'è una mancanza di strutture di stoccaggio, c'è anche un'altra questione che chiaramente se ne è parlato in questi mesi in tutti i paesi, cioè una carenza di personale. Già prima della pandemia, e questo è uscito in un rapporto a novembre, già mancavano, era stimato intorno a 100.000 lavoratori ospedalieri già prima dell'inizio della pandemia. E quindi le difficoltà che la Gran Bretagna andrà incontro sono molto legate a questa questione appunto logistica, e ci sono già successe delle situazioni in cui alcune aziende locali pubbliche di sanità si sono ritirate dal programma della vaccinazione, proprio perché non hanno i mezzi per organizzare le vaccinazioni, perché le regole fissate sono piuttosto stringenti, le strutture devono essere aperte dalle 8 del mattino fino alle 20 di sera tutti i giorni della settimana, e per via anche delle reazioni allergiche ogni persona deve essere monitorato per almeno 15 minuti, quindi c'è un gran bisogno di personale che non c'è. Quindi nel caso di Manchester c'è un'azienda locale appunto che si è ritirata dal programma dicendo che noi non siamo in grado, significherebbe togliere tutti i servizi che sono già in affanno, e di fatto questo esclude 100.000 pazienti della zona di Manchester dal loro diciamo normale punto di riferimento per quando ci sono i vaccini, perché chiaramente tutte queste aziende già in passato hanno le esperienze nel gestire diciamo i vaccini ordinari. Quindi appunto il governo ha dovuto ricorrere di nuovo ai ripari, quindi si parla addirittura di qualche ippodromo in giro per la Gran Bretagna, nonché qualche stadio di calcio che verranno allestiti come diciamo i hub, i centri di vaccinazione. E quindi si prevede una situazione piuttosto difficile nei mesi a venire. Un altro aspetto non da poco è la questione di Natale, perché c'è stata una polemica nelle ultime settimane, perché chiaramente Boris Johnson non vuole essere il primo ministro che scippa il Natale ai buon britannici, quindi ha già dichiarato due settimane fa che ci sarà una finestra intorno a Natale dove per 5 giorni dove si possa viaggiare per tutto il paese e si possa incontrare 3 unità familiari, e quindi questo già prima dell'annuncio dell'approvazione del vaccino c'erano molti consiglieri nelle varie organizzazioni mediche del paese che erano molto preoccupati che questo provocherà un aumento drammatico nei mesi di gennaio e febbraio, un aumento di morti, un aumento di nuovi positivi, e questo ricadrà su il sistema sanitario già appunto in affanno. Quindi in questi ultimi giorni molti si stanno chiedendo: ma allora a quel punto come riusciamo ad organizzare questa vaccinazione di massa? E addirittura la professoressa Sarah Gilbert, che è quella che sta sviluppando l'altro vaccino clue, che è quello di AstraZeneca Oxford, ha già detto che se con questa finestra di 5 giorni la vaccinazione sarà impossibile da somministrare da gennaio in poi. E quindi ci sono questi aspetti diciamo che ci sono sempre stati, no? Problemi di mancanza, carenza di personale, problemi di regole che vengono imposte e poi tolte senza una chiara senza linee guida chiare, e quindi questi andranno a influire sulla possibilità della Gran Bretagna di organizzare questa vaccinazione di massa. Quindi può essere che questo primato dell'inizio di dicembre invece succede, come si dice in inglese, che il paese rimane con l'uovo in faccia e con face. Poi ci sono altri aspetti un po' più loschi che rispecchiano anche questo sempre più crescente clientelismo all'interno del governo. Il task force, cioè l'unità operativa per i vaccini, che è stato messo in piedi ad aprile, il capo è la moglie di un ministro del governo, che è una finanziatrice, un'investitrice, una venture capitalist, come viene detto anche in italiano. Non preferisco non usare l'inglese quando non c'è bisogno, però viene utilizzato anche in italiano. Questa figura che ha 30 anni di esperienze nell'investire rapporti anche con le grandi aziende multinazionali della medicina, della farmaceutica, i big pharma, come viene detto in inglese, appunto. E oggi proprio c'è stato una notizia sulla stampa, sul Guardian, sull'Independent, sulle tensioni all'interno di questo gruppo, che è stato anche al centro delle decisioni su quali vaccine comprare, quale prenotare, e praticamente le aziende l'organizzazione di salute pubblica britannica è stato di fatto esclusa dalle decisioni, e solo negli ultimi mesi è stato coinvolto nella gestione dell'organizzazione della vaccinazione per i mesi a venire. E quindi un caso della gestione, altro che neoliberale, una gestione proprio supercapitalista di una situazione che dovrebbe riguardare tutti noi, appunto, la questione del vaccino. Allora, io a questo punto vi metto un brano. Allora, questi sono i Fat White Family, un gruppo attualmente di Londra, sono in realtà due fratelli algerini cresciuti nei Land del Nord, che poi si sono messi a fare si sono spostati a Londra, e adesso sono cinque di loro e fanno parte della nuova onda punk, diciamo anche di sinistra, impegnata. Questi sono i Fat White Family, e questo brano si intitola Whitest Boy on the Beach. No, scusate, quella è Dead Kennedys. Devo togliere l'automatico, io ho sempre questo problema, quindi chiedo un attimo.
seems so cold. Feel the pain, it leaves no stain. Feel the pain, the name of the
di nuovo. Scusate, per prima che è partito un pezzo in automatico, non dei Dead Kennedys ma dei Lard, e poi abbiamo sentito un brano di Fat White Family, che magari un'altra volta ne parlo, un gruppo curioso quest'anno maledetto del 2020 c'è stato anche, diciamo, per quanto riguarda la musica inglese, questo caso un po' tipo come vent'anni fa tra Blur e Oasis. C'è stata una guerra di parole tra questo gruppo e un gruppo di Bristol, The Idols, e questa volta interessante perché è molto più un litigio politico. Il Fat White Family hanno accusato The Idols, un gruppo punk molto impegnato, di essere sostanzialmente dei borghese e di non in realtà capire le vere questioni di avere un'esperienza vera delle situazioni attuali che colpiscono una grande fetta della società britannica. Comunque ne parleremo un'altra volta, anzi metteremo anche un pezzo degli Idols, che comunque secondo me sono bravi. Allora, per chiudere la nostra finestra su Gran Bretagna di oggi, due parole su questa vicenda che noi, ma anche il governo, rimanda sempre, appunto quello del Brexit. Noi ci aspettavamo tutti che domenica ci doveva essere l'accordo, il grande accordo commerciale con l'Unione Europea, e non è stato così, e hanno tutti e due i lati, sia il governo che l'Unione Europea, hanno pensato che era il caso di, siccome non hanno raggiunto un'intesa, che comunque valeva la pena provare fino in fondo, quindi qualche giorno in più, e quindi dovremmo sapere qualcosa questo fine settimana. Quali sono i due fatti, appunto che sono problematici? Sono due sostanzialmente. Si dice che uno dei delle questioni più problematica è quello della pesca, i diritti della pesca, il diritto della Gran Bretagna di avere la sovranità sulle sue acque rispetto alla pesca, e l'altro invece è la questione della parità di condizione rispetto alla possibile accesso della Gran Bretagna al mercato europeo, e quindi se la Gran Bretagna continuerà ad avere questo accesso deve comunque rispettare le regole dell'Unione Europea. Da una parte abbiamo la questione della pesca, che chiaramente è molto emotiva, e se ne è parlato in questi ultimi giorni, di una vicenda storica, cioè le guerre della Gran Bretagna con l'Islanda, le cosiddette guerre del Merluzzo, tra fine anni 50 e metà anni 70, tre guerre su il diritto dell'Islanda di controllare le acque intorno all'isola, che si sono allagati negli ultimi durante questo periodo, e il fatto che ognuna di queste guerre l'Islanda ha vinto, perché il problema era perché i pescherecci britannici andavano a pescare inizialmente negli anni 50 tipo a 5 chilometri dall'isola, e poi praticamente l'Islanda ha minacciato di lasciare la NATO, l'Alleanza Atlantica, se la Gran Bretagna non rispettasse le acque islandesi, e quindi subito gli Stati Uniti sono intervenuti dicendo alla Gran Bretagna che doveva rispettare assolutamente questa richiesta, perché l'Islanda era un'isola strategica durante la guerra fredda. Quindi tutto questo discorso molto emotiva, e quindi anche settimana scorsa è stato annunciato l'utilizzo di quattro navi militari che andranno a pattugliare le acque intorno alla Gran Bretagna, per far sì che specialmente i pescherecci francesi, spagnoli, olandesi non vengono a rubare il nostro pesce nazionale. E poi c'è anche la questione che negli ultimi anni specialmente gli olandesi e gli spagnoli hanno investito nelle navi che portano la bandiera britannica, e quindi anche quella è una questione. Però tutti quelli che stanno più attenti, quindi lasciamo stare i dibattiti in televisione, tutti quelli che stanno più attenti dicono che in realtà la questione dei diritti alla pesca non è un vero problema, perché comunque il governo britannico non farà che l'accordo dipendesse soltanto dalla questione della pesca, perché ci sono altri pesci più grande in questione, cioè la questione della City, la questione appunto del commercio. Quindi quelli che stanno più attenti dicono che in realtà questa è una manovra per creare anche per il pubblico britannico un senso che il governo, no, sta lottando per i diritti della popolazione britannica. Ben più importante invece l'altra questione, cioè il fatto che se la Gran Bretagna vuole avere accesso al mercato libero europeo, deve rispettare le regole dell'Europa e addirittura c'è questa clausola nell'accordo che dovrebbe anche rispettare quelle regole che cambieranno nel futuro sicuramente, altrimenti dovrebbe cominciare a pagare quelle tariffe che pagano tutti gli altri paesi del mondo che non hanno un accordo di scambio con l'Unione Europea. E quindi negli ultimi giorni Johnson sta sottolineando che no, vorremmo questo accordo, però comunque ci potrebbe sempre essere una modalità australiana per, dice lui, un modo seguire le regole che hanno l'Australia, che in realtà sono le regole dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Però si usa, fanno riferimento all'Australia perché l'Australia c'è questo rapporto, no? Anche del Commonwealth coloniale, l'Australia che in realtà per molti inglesi bianchi in particolare, l'Australia rappresenta l'Inghilterra, la Gran Bretagna che c'era negli anni 50, anni 60, questo rapporto molto molto particolare tra questi due paesi, ma in realtà questo vuol dire ben poco. E addirittura il ex primo ministro australiano in televisione qualche giorno fa ha detto: ma manco l'Australia vuole avere un rapporto australiano con l'Unione Europea, sono anni che sta cercando invece di siglare un accordo con l'Unione Europea, come ha fatto in maniera molto controversa il Canada qualche anno fa. E quindi questo utilizzo dell'Australia in realtà funziona sempre di meno e guarda caso negli ultimi giorni proprio Boris Johnson ha cominciato a proprio dire: noi avremo un rapporto WTO, cioè avremo un rapporto uguale a tutti gli altri membri dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, che dice non è quello che avevamo pensato all'inizio, ma comunque va bene perché che in realtà è un buon inizio per ripartire, non farci di nuovo, no, il paese che eravamo, eccetera eccetera. Si dice di nuovo, parlo degli osservatori più attenti, che in realtà questo è un po' un bluff, che la Gran Bretagna non ha nessuna intenzione di poi avere un accordo di questo tipo, e che in realtà sta cercando di spingere la mano cercare di strappare qualche accordo in più. C'è poi ancora più attento, c'è chi dice che in realtà neanche questo, perché oramai la Gran Bretagna non può più strappare niente dall'Unione Europea, in realtà stanno facendo un gioco per, più che altro per il pubblico, per il partito conservatore e per il pubblico britannico, specialmente quelli che credono nel Brexit, e quindi fa vedere alla popolazione che fino in fondo il governo ci sta provando per strappare l'accordo migliore che possa avere in queste circostanze. Dunque noi dovremo vedere nei prossimi giorni un accordo. Se non c'è un accordo, di nuovo viene rimandato, però dovrebbe essere siglato o annunciato questo fine settimana. E quindi con tutte le buone speranze vorremmo un po' dedicare settimana prossima, mercoledì prossimo, alla questione Brexit, cominciare un po' snodare, un po' decifrare tutte le questioni, perché il problema del Brexit non c'è una facile spiegazione che, no? Cioè, è X o Y, c'è una serie di fattori che devono essere presi, secondo me, in considerazione. Bisogna stare attento ad evitare una grande narrazione che spiega. Sì, certamente c'è un aspetto no, delle classi dirigenti, ma c'è anche un discorso che viene anche sottolineato anche da alcuni giornalisti bravi come George Monbiot. C'è addirittura anche in corso una specie di guerra civile all'interno del capitalismo britannico, quindi è un po' capire quali sono le figure, gli attori in queste situazioni. Poi c'è la questione chiaramente, no, la nostalgia per l'impero, ma come, che cosa significa questo? Perché chiaramente è ovvio per tutti che questo non può essere ricostruito semplicemente uscendo fuori da questa cosiddetta gabbia dell'Unione Europea. Quindi settimana prossima proveremo a cominciare ad indagare un po' di più su questo benedetta vicenda, che è un po' con Covid è andato in secondo piano, però che comunque torna sempre di più, così come ci avviciniamo alla fine di quest'anno, e da gennaio in poi si cominceranno anche a vedere i veri impatti sulla vita quotidiana rispetto alla questione Brexit. Con questo vi saluto, grazie a tutte e tutti per l'ascolto, e ci risentiremo settimana prossima. Ciao.
I dati ufficiali sui contagi sono stati raddoppiati.